lezione undicesima, parte seconda, tutto secondo Gentile è infatti assolutamente immanente nel nostro io più intimo. La nostra stessa umanità non è più quella degli uomini presi nel loro atomismo particolaristico, intesi come monade senza porte e finestre, ma è quella della nostra personalità più profonda che non è di fronte ad altre personalità, ma tutte le affratella, raccogliendole nel suo seno in una vita unica che deve farsi sempre più una, e cioè sempre meno particolare ed egoista. Così viene vanificata la nozione individualistica della persona nel tentativo di guadagnare una società in interiore homine, per usare la stessa espressione ampiamente e ripetutamente utilizzata da Gentile, perché, come si afferma in uno dei principali testi di Gentile, cioè Teoria generale dello spirito come atto puro del 1916, cito letteralmente: altri oltre di noi non ci può essere. Parlando a rigore, se noi lo conosciamo e ne parliamo, conoscere, identificare, superare l'alterità come tale, l'altro è semplicemente una tappa attraverso di cui noi dobbiamo passare, se dobbiamo obbedire alla natura immanente del nostro spirito, ma passare, non fermarci. Scusa citazione. Il testo che utilizzo, da cui traggo la citazione, Giovanni Gentile, Teoria generale dello spirito come atto puro, Bari 1920, terza edizione, pagina 11. L'uomo allora non può rinchiudersi nella sua angusta empiricità e nella sua particolare competenza, nel suo particolare settore, ma deve invece realizzare se stesso e la propria personalità nella coscienza di una vita universale. In altri testi, come ad esempio Filosofia dell'arte e Genesi e struttura della società, in particolare, Gentile parla di nuovo degli stessi aspetti e degli stessi argomenti, parla appunto della società in interiore homine e afferma che, cito letteralmente, la realtà che è spirito è originariamente, già nel suo principio, non unità, un'unità semplice, un io indivisibile, un individuo atomistico, ma è l'unità tra un io e un altro che noi portiamo dentro di noi, una società originaria per la quale soltanto ci possono essere l'io e l'altro. Si tratta, in altri termini, di fondare una società in cui l'io, cito letteralmente Gentile, essendo conciliato con se stesso, si trova anche conciliato con gli altri, e la vita di ciascuno è la stessa, identica vita di tutti. Solo nella misura in cui l'uomo giunge a realizzare se stesso, si crea per lui una più vera e libera società, in cui l'uomo non è homini lupus, lupo dell'uomo, ma io nella sua più vera realtà, ora consapevole e perciò soltanto ora veramente reale nella sua concreta individualità. Genesi e struttura della società, l'edizione che utilizzo è del 1975, pagina 92. Gentile, secondo spirito, cioè il suo miglior allievo, non solo è pervenuto a questo nuovo concetto della realtà, a questo nuovo concetto del rapporto tra società e individuo, tra individuo e individuo, tra docente e discente, ma con la propria vita ci ha dato l'esempio per l'attuazione più alta e coerente di questa nuova idealità. In lui filosofia e politica, vita individuale e vita sociale, docente e discente si sono realizzate nella sintesi più concreta e consapevole. Perciò egli, nel significato più proprio dell'espressione hegeliana, è un individuo portatore dello spirito, anzi è il simbolo, è meglio che il simbolo, l'iniziatore di una nuova epoca, perché la sua umanità non si riduce ad essere una vuota e vaga astrazione, ma egli è un uomo intero, appunto perché è quella universalità che si concretizza nella storia e nell'individuo, vive concretandosi nell'individuo. Dal discorso fin qui condotto risulta chiaro allora che il canone fondamentale della filosofia gentiliana sul terreno sociale, sul terreno pedagogico, sul terreno politico, viene trasformato, figurato in senso socialista, letteralmente. perché l'iniziativa, l'attività privata deve essere efficace e utile nell'interesse della società e nello stesso tempo in cui è utile e efficace per il singolo individuo, diventa utile ed efficace per la società, per la scuola, quindi non solo per il singolo docente. Di conseguenza viene ad essere scalzata la visione dualista del liberalismo e quindi del rapporto antitetico tra individuo e società, e il socialismo viene a concretarsi come una superiore concezione, come la filosofia del futuro, come la società del futuro da realizzare. Per Gentile, proprio per questo motivo, e soprattutto queste affermazioni sono presenti nel volume su Genesi e struttura della società, cioè il testamento spirituale di Gentile, il testamento intellettuale di Gentile, l'ultima opera che Gentile stesso stava per pubblicare. Per Gentile l'avvenire si prospetta a questo punto come un socialismo superiore, più avanzato del socialismo reale, che non deve porsi soltanto come il puro e semplice contrapposto del liberalismo, ciò significa della Rivoluzione francese, dei principi della Rivoluzione francese, dei principi della Rivoluzione americana, in maniera affatto antitetica, ma tenga conto delle sue esigenze più valide e vitali per dar vita ad un grande organismo sociale, ad un nuovo organismo sociale, i cui elementi dovevano essere in stretta interdipendenza tra di loro, in intima interdipendenza tra di loro, pur in una loro relativa autonomia, e concorrere ad un unico fine. E perciò, per queste ragioni, per questi motivi, dovevano essere subordinati ad un'unica finalità. La nozione di organismo in questo contesto è quella che indica la strada da percorrere e il modello da utilizzare, il modello a cui ci si richiama per ricondurre ad effettiva unità il discorso pedagogico, il discorso della vita, il discorso della formazione dell'individuo e della società. In altri termini, le varie parti sociali, le varie parti della scuola, del discorso pedagogico, devono comporsi e svilupparsi armonicamente, collaborare tra di loro ed avere un unico programma, ossia, in altri termini, elaborare una visione integrale e sistematica di tutte le forze, assegnazione del compito di ciascuno nell'ambito dell'organismo, determinazione del fine unico, del fine da raggiungere. Occorre quindi per Gentile un discorso unitario, una unità organica nei fini e nei mezzi, in cui tutti partecipano e devono partecipare alla realizzazione dello stesso unico programma, il quale giorno per giorno deve diventare lo strumento per una collaborazione che impegna tutti, docenti, discenti, quindi la scuola come organismo in cui tutte le varie membra, le varie parti debbono concorrere al fine unico, che è quello dell'educazione, quello della formazione. Questo socialismo, ancora una volta, rinvia, accettandola, all'idea di una solidarietà organica, solidarietà tra i vari membri, tra le varie parti dell'organismo, affinché l'organismo sia vivente, prosperi, le varie parti devono essere solidali tra di loro, cooperare tra di loro, non entrare in conflitto tra di loro. Nel momento in cui entrano in conflitto tra di loro, significa che l'organismo, come dire, è in una situazione patologica, è malato e quindi ha bisogno di essere guarito. Tradotto in termini pedagogici, questo discorso significa che i singoli docenti o discenti, i singoli educandi o educatori vengono ad essere intesi come la cellula di un corpo organizzato, di un corpo intimamente unificato e coeso, che deve aspirare ad essere unificato e coeso. Gli elementi di un tutto organico costituito faticosamente, così da aprire la via alla più profonda unità costantemente, sempre, e da condurre alla completa eliminazione del dualismo e alla unificazione dei fini e degli interessi. Tuttavia, questa soluzione proposta da Gentile non è da intendere ancora una volta a scanso di equivoci nel senso di una identità statica, ma come una progressiva e graduale soluzione dei problemi, perché la vita non è perfezione, ma sforzo incessante e continua conquista di valori sempre più alti. Quindi l'unificazione è l'ideale regolativo per cui, per così dire, a cui tendere da raggiungere e quindi, come dire, occorre uno sforzo incessante, una continua conquista. A ciò, per Gentile, qui per concludere, citiamo un lungo passo preso dal testo Genesi e struttura della società, in cui Gentile sintetizza proprio questi aspetti e esprime, nella loro forma più matura, questa concezione, e quindi il testo riveste particolare importanza per la comprensione di Gentile proprio per questi aspetti. Il testo di Gentile che, citiamo appunto è preso da Genesi e struttura della società, un testo che abbiamo ripetutamente citato e che abbiamo utilizzato ripetutamente. Qui prendiamo la citazione da pagina 112, 112, 111, 112, 113. Citiamo letteralmente Gentile. Per Gentile, la realizzazione di questa nuova società, l'eliminazione del dualismo, questa visione organicistica che dovrebbe aprire la via ad una più profonda unità a tutti i livelli e ovviamente a maggior ragione sul terreno pedagogico, dice Gentile, fu lo scopo del recente movimento politico italiano, i cui esperimenti, quantunque viziati, si applicarono variamente, non potranno comunque andare perduti. Gentile fa probabilmente riferimento alla propria riforma della scuola, rispondendo, dice Gentile, a quella esigenza di una rappresentanza organica che già da mezzo secolo si faceva strada nella più illuminata corrente dello stesso liberalismo conservatore. E qui in un paragrafo Gentile affronta proprio il problema dell'umanesimo del lavoro, cioè di questo nuovo umanesimo. Quali sono questi tratti essenziali del nuovo umanesimo e come definire questo nuovo umanesimo? Gentile, nel suo testo programmatico, nel suo testamento spirituale, parla di umanesimo del lavoro e dice letteralmente all'umanesimo della cultura, che fu pure una tappa gloriosa della liberazione dell'uomo. Umanesimo della cultura significa soprattutto l'umanesimo il Rinascimento. Succede oggi o succederà domani l'umanesimo del lavoro, perché la creazione della grande industria e l'avanzata del lavoratore nella scena della grande storia ha profondamente modificato il concetto moderno della cultura e quindi anche della pedagogia, che era cultura dell'intelligenza soprattutto artistica e letteraria. Ancora una volta il riferimento è all'umanesimo e al Rinascimento, però questo umanesimo, l'umanesimo letterario e artistico, trascurava quella vasta zona dell'umanità. Non si affaccia al più libero orizzonte dell'alta cultura, ma lavora alle fondamenta della cultura umana, laddove l'uomo è a contatto della natura e lavora. Lavora da uomo, quindi lavora da pedagogista, lavora da docente, da educatore, con la coscienza di quel che fa, ossia con la coscienza di sé e del mondo in cui egli è incorporato. Lavora dispiegando, cioè, quella stessa attività del pensiero, onde anche nell'arte, nella letteratura, nell'erudizione, nella filosofia, l'uomo via via pensando pone e risolve i problemi in cui si viene annodando e snodando la sua esistenza in atto. Lavora il contadino, lavora l'artigiano, il maestro d'arte, l'artista, il letterato, il filosofo. Da quando lavora l'uomo è uomo, si è alzato al legno, al regno dello spirito, dove il mondo è quello che egli crea pensando, il suo mondo, se stesso. Ogni lavoratore, dice Gentile, è artefice della propria fortuna. Bisognava però che quella cultura dell'uomo, che è propria dell'umanesimo letterario e filosofico, si slargasse per abbracciare ogni forma di attività onde l'uomo, lavorando, crea la sua umanità. Bisognava che si riconoscesse anche al lavoratore l'alta dignità che l'uomo, pensando, aveva scoperto nel pensiero. Nessun dubbio che i moti sociali e i paralleli moti socialistici del secolo XX-XIX abbiano creato questo nuovo umanesimo, la cui instaurazione come attualità e concretezza politica è l'opera e il compito del nostro secolo.